pagina del Corriere leggo: Islam e Facebook, la fatwa dei 700 imam. Poi vado a leggere a pagina 16-17, e l'articolo dice che sono riuniti 700 imam in Indonesia, che sono contrari e stanno pensando di emanare un editto che regoli il networking virtuale, perché le relazioni online portano alla lussuria proibita dall'Islam. Allora, io sono sostanzialmente e integralmente sospettoso delle religioni, e quindi vorrei chiarire bene una cosa, cioè io non voglio un mondo in cui ci abbiamo da una parte l'Islam o qualsiasi altra religione, no? Che detta le sue fatwe, e chiunque altro che voglia fare quello che gli pare perché gli pare e così via. Cioè la tecnologia deve essere in un modo o nell'altro governata. Deve essere governata perché la tecnologia è neutrale fino a un certo punto. La tecnologia è neutrale di per sé, però poi se io ne faccio un certo uso non lo è più, perché se una tecnologia mi permette di fare certe cose, secondo me non lo è più neutrale. Ciò detto, io vorrei partire da quello che è il mio amore nella vita, la storia. Allora, la storia ci insegna, e qui ripeto una cosa che ho già detto altre volte, la storia ci insegna che noi siamo solamente agli inizi dell'età dell'informatica, va bene? Se voi guardate da un punto di vista storico e fate un paragone con il mondo dell'automobile, nel mondo dell'automobile il motore diesel è stato brevettato nel 1885. La diffusione dell'automobile così come la conosciamo noi è avvenuta quando è stato industrializzato, attraverso l'invenzione della catena di montaggio da parte di Henry Ford, è stato industrializzato il modo di fare le macchine, a cavallo tra gli anni 1910-1920. Quindi se noi facciamo un paragone temporale, siamo sostanzialmente all'epoca della cosiddetta Ford modello T, che per quelli che non l'abbiamo mai vista, è l'equivalente della macchina di nonna papera. Va bene, ve la ricordate la macchina di nonna papera tutta piatta davanti e così? Ecco, quindi siamo lì, va bene? Allora, perché dico questo? Perché è fondamentale capire che le regole che diamo oggi sono quelle che regoleranno domani il mondo. Questo è fondamentale, se non ci mettiamo in mente questo, non capiamo qual è il nostro ruolo. Secondo punto, le catacombe, no, in cui ci riuniamo, eccetera, a parte il fatto che mi fa piacere che tutti gli anni qui c'è sempre più gente, no, e la sala è sempre più piena, però chiariamoci, il mondo non sarà migliore domani, non ci sarà mai un mondo migliore di quello che abbiamo oggi, no? È un po' come le tasse, avete mai visto abolire le tasse? Io sono abbastanza vecchio per ricordarmi quando la benzina costava 100 lire, va bene? Poi ci fu l'alluvione di Firenze e la benzina fu portata a 110 perché bisognava ricostruire Firenze. Da allora non è mai stata levata quella tassa e siamo andati avanti così, no? E così via. Quindi, chiariamoci, il mondo sarà sempre questo. Torniamo alla storia. Vi ho detto che sono vecchio. Sono nato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1947 il mio maestro alle elementari e mio padre, che faceva l'avvocato prima di me, mi hanno insegnato con orgoglio che la Costituzione della Repubblica Italiana, che usciva dal fascismo, all'articolo 3 dice: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale davanti alla legge, indipendentemente da eccetera eccetera eccetera. Allora, il motivo per cui ho scelto l'argomento di cui parlo oggi è perché deve essere chiaro che almeno io ho una idiosincrasia di fondo. Non è possibile che io prendo questo pezzo di ferro, perché di questo parliamo, lo porto al di là del confine e dico: non mi si applica più la legge dello Stato. Questo problema qui non è che ce l'abbiamo solamente noi, questo problema qui ce l'hanno tutti. Da quando è nato Internet, con questo problema si stanno confrontando tutti gli ordinamenti giuridici di tutti gli stati. E siccome adesso si cominciano a capire le dimensioni reali di questo problema, perché quando, io mi ricordo nel 97, quando ho lasciato l'IBM e ho cominciato a lavorare, a fare la libera professione, mi fu chiesto di intervenire in un seminario e di parlare dei problemi giuridici di Internet. No? Adesso si cominciano a capire i problemi giuridici di Internet. Allora, ogni paese ha cercato di sviluppare una sua dottrina e ogni Stato ha cercato di sviluppare un suo criterio per capire qual è la legge che si applica. Badate bene, la maggior parte di queste cose qui sono state sviluppate in robe che non trattavano di privacy, sia chiaro, no? Però trattano di rete, quindi alla fine la cosa è la stessa sostanzialmente, quindi qui si parla di rapporti commerciali, di vendita, di non vendita e così via. Che cosa è stato detto? Teoria del comportamento attivo. Se tu stai cercando di mirare un certo mercato in maniera commerciale e stai cercando di sviluppare il tuo business e di attrarre business da quel mercato, non ti puoi esimere dal rispettare e dall'accettare la giurisdizione di quello Stato. C'è una sottile differenza tra legge applicabile e giurisdizione, però sono come due parallele che poi alla fine tendono a convergere, no? Io dico che siccome io ho giurisdizione, cioè posso decidere su una certa materia e su un certo soggetto, anche se al di fuori dello Stato, lo faccio perché si applica la mia legge, no? Quindi le due cose tendono a coincidere. Quindi, aver sollecitato la conclusione di affari, quindi essersi mosso attivamente, aver cercato di mirare quel determinato mercato, porta alla conclusione che non posso esimermi dall'accettare la giurisdizione di quello Stato. Il caso chiave, da questo punto di vista, è questo. Zippo è il vecchio produttore di accendini che si usavano e che erano di moda una volta, no? Quelli famosi antivento. La Corte del Minnesota stabilisce una serie di criteri e dice devi andare a vedere, a scalare se questi criteri ci sono, se sono raggiunti questi parametri oppure no. E quindi vai a vedere se l'attività è condotta un'attività semplicemente promozionale oppure attività commerciale oppure che cosa, in modo da verificare in quale di queste diverse situazioni tu ti puoi trovare. Ti puoi trovare in cui io conduco un'attività commerciale e allora sì, ti si applica la legge. Poi trovati in una situazione in cui io sono semplicemente passivo, no? Poi trovati in una situazione in cui invece c'è un certo livello di interattività e quindi bisogna andare a verificare esattamente la situazione caso per caso per capire qual è lo stato. Il semplice fatto di aver messo e di aver fatto della pubblicità in una zona di per sé non significa che io sto svolgendo attività commerciale in quella zona. Il semplice fatto che per esempio sul mio sito ci sia un link attraverso il quale io posso contattare il soggetto responsabile del sito, di nuovo, non è un indizio sufficiente a far nascere la giurisdizione. Quello che è necessario vedere è se effettivamente viene svolta o meno dell'attività in un certo luogo. Altra teoria è quella dell'effetto. Se io svolgo una certa attività, se io faccio certe cose, queste cose hanno effetto in un certo luogo. Ho cercato disperatamente, ma non sono riuscito a trovare, c'era una vecchia sentenza francese, il presidente Mitterrand riuscì a bloccare una pubblicazione diffamatoria nei suoi confronti che venne pubblicata in internet da un soggetto che era andato a farlo in Svizzera. In questa maniera, pensando che ho tenuto la Svizzera al di fuori della comunità europea, no? Quindi pensando di essere al riparo dagli strali dei potenti. Ma il discorso fondamentale è quello che è stato preso qui e ripreso dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Questa non è una sentenza di un giudice qualsiasi, questa è la Corte Suprema degli Stati Uniti che dice una dichiarazione che sia chiaramente denigratoria no? Va condannata sulla base delle leggi dello Stato, perché era lì che tu volevi ottenere l'effetto, era lì che tu volevi colpire. E quindi, siccome tu hai voluto avere quell'effetto in quel luogo, non puoi sottrarti alla giurisdizione di quel luogo. Questa stessa teoria è stata applicata in maniera ancora più tranchant dai tribunali francesi. Questo è uno dei casi paradigmatici, no? Su questa materia. In Francia, dalla Seconda Guerra Mondiale in poi, è illegale, cioè contrario alla legge, è un crimine, vendere o acquistare cimeli nazisti. La LICRA, che sta per Lega Internazionale contro il razzismo e l'antisemitismo, si accorge che attraverso un sito che era accessibile da Yahoo in Francia, sito che era situato in California, attraverso questo sito tramite Yahoo ci si poteva collegare e comprare cimeli nazisti, per cui chiede al giudice di vietare e di oscurare il sito. Il giudice non ci pensa due volte. Nel maggio, anzi esattamente 9 anni fa, no? 22 maggio 2000, il giudice stabilisce esattamente questo, ordina a Yahoo di prendere tutte le misure necessarie per rendere impossibile la navigazione. A questa sentenza, che poi è stata confermata successivamente contro il reclamo presentato da Yahoo in Francia, quindi questa sentenza è cosa giudicata, poi ha fatto seguito un contenzioso non indifferente negli Stati Uniti, perché Yahoo ha chiesto e ottenuto da un giudice della California quello che gli americani chiamano un restraining order, cioè un ordine che impedisca di applicare questa sentenza negli Stati Uniti. Cioè Yahoo è andato dal giudice americano a dire: se io fossi tenuto ad applicare questa sentenza negli Stati Uniti, violerei il primo emendamento della Costituzione della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che stabilisce la libertà di parola, no? E la libertà di espressione. Quindi, siccome questa sentenza violerebbe la libertà di espressione di questi soggetti, impedisci che quella sentenza trovi applicazione in America. Il giudice in prima istanza ha dato ragione a Yahoo, quindi ha emesso l'ordine, ricorso davanti alla Corte Suprema della California, che invece ha cassato la decisione dicendo: non hai portato prove a sufficienza che quella sentenza possa essere effettivamente applicata e avere valore qui, quando mi avrei portato quelle prove allora ne riparliamo. Quindi in realtà questa sentenza è ancora quella che regola la materia sostanzialmente, ed è, ripeto, caso di scuola. Yahoo ha chiuso quel sito, ha smesso di dargli alloggio, quindi nella sostanza ha attuato quello che il giudice di Parigi, il Tribunale di Grande Istanza di Parigi, gli aveva ordinato. Nel nostro piccolo, Tribunale di Treviso del 2006 dice sostanzialmente la stessa cosa. Delle pagine diffamatorie aperte su Google Groups, no? Che vengono chiuse perché c'è bisogno di far cessare l'effetto dannoso nei confronti del soggetto che ha queste pagine diffamatorie aperte contro se stesso. Io mi sono trovato un caso analogo di un signore che è venuto da me all'inizio dell'anno, storie un po' particolari, poi alla fine sotto queste storie ci sono sempre dei risvolti boccaceschi che è meglio evitare, ma il punto era questo: c'è uno che ce l'ha con me, il quale con 150 euro compra un nome di dominio in Francia, in Inghilterra, in Germania, dove gli pare, tramite una qualsiasi agenzia, quindi 150 euro, e con 150 euro pubblica tutta una serie di informazioni calunniose nei confronti di un certo soggetto. Immaginatevi voi che incubo è andare a inseguire qualcuno che ha un sito in Francia, un sito in Germania, un sito dove volete voi, no? Perché la logica qual è stata? Io mi metto dall'altra parte del confine e, essendo dall'altra parte del confine, faccio quello che voglio. Ripeto, tutte queste sentenze vanno esattamente nel senso contrario. tutte queste sentenze dicono che o attraverso i criteri della valutazione del carattere attivo del sito, o attraverso i criteri dell'effetto, o quello che vi pare, invece si applica la giurisdizione locale, quindi io, giudice, posso intervenire e ordinare certe cose. Quindi, lo Stato della California la taglia con l'accetta. Nel 2003 della Stato California approva il cosiddetto State Bill 1386. Come diceva stamattina, non è vero che in America non ci sono leggi sulla privacy, non sono proprio leggi sulla privacy, sono leggi sulla protezione delle informazioni, che è una cosa diversa, però la legge della California dice una cosa che io trovo geniale sotto certi aspetti, poi dopo ne parliamo un attimo, però il criterio che viene stabilito dalla legge della California qual è? Se hai un problema di sicurezza relativo a un soggetto residente della California. Quindi se tu c'hai una banca dati, non importa dove nel mondo, in cui hai dei dati che sono relativi a un soggetto residente della California, e succedono certe cose, a te si applica la nostra legge. Chi se ne frega di dove sei? Quindi, voglio dire, quando si dice bisogna... no, fare certe cose eccetera, facciamo attenzione, perché tutti gli stati di tutto il mondo hanno questo problema e lo stanno regolando in questo modo. Io a casa mia comando io. Ci può piacere, ci può non piacere, però questo è lo stato dell'arte. Perché dico che questa roba qui è bellissima? Perché questa legge impone, non so se ne avevamo già parlato l'anno scorso, ma questa legge impone a tutti coloro i quali hanno un incidente di sicurezza, va bene, non solo di farne notifica ufficiale allo state attorney, no? Quindi al ministro di grazia e giustizia dello Stato della California, non solo hanno l'obbligo, se sono quotati in borsa, di denunciarlo nella loro dichiarazione trimestrale, il 10K, no? Ogni trimestre viene fatta la disclosure dei risultati, insieme a dire i risultati, come siamo stati bravi, abbiamo guadagnato tanti soldi, devono anche dire il nostro sistema informatico fa acqua, no? Non solo tutto questo, ma deve essere fatta notifica individuale a tutti i soggetti che erano contenuti nel database, perché siano informati che i loro dati potrebbero essere stati persi. Allora, io traduco sempre questo con il caso Telecom, no? Quello che nel 2006, no, ha creato tutto questo scalpore, eccetera. Allora, il signor Tronchetti Provera, dopo tutto quel popò di Dio che è successo, se l'è cavata pagando 12.500 euro di multa, va bene? Perché se voi leggete l'articolo sulla violazione di misure di sicurezza, dice che se tu fai entro 6 mesi quello che il garante ti ha detto, puoi essere ammesso, la pena, il reato si estingue e puoi essere ammesso al pagamento del quarto della pena massima. Il quarto della pena massima era 12.500 euro. Va bene? Quindi questo è quello che è successo. Allora, se il signor Tronchetti Provera, che in Italia si è cavata con 12.500 euro, fosse stato in California, avrebbe dovuto mandare 30 milioni di comunicazioni personali a tutti quanti noi utenti della rete fissa, no? Dicendogli, caro signor Zallone, mi dispiace doverle informare che eccetera eccetera. Allora, al banale costo di un euro l'uno, magari la privacy non è un problema che discutiamo qui noi ogni anno, eccetera, magari diventa un problema un pochino più rilevante per queste aziende, cioè diventa un problema dell'azienda, che è una roba un po' diversa. Quindi, lo Stato della California, cioè queste sono le leggi fatte col cervello, intendiamoci, poi ci sono delle cose diverse, ognuno ha la sua mentalità, ma questa è una legge fatta col cervello, perché io lì capisco che ho un problema, va bene? Allora, veniamo al punto. Vorrei anche dire una cosa, senza nessuna polemica, sia chiaro. Sul discorso della direttiva, io sono d'accordo che la direttiva è vecchia. Sono d'accordo sul fatto che la direttiva nel 95, siccome la direttiva ci mette un certo numero di anni per essere emanata, la direttiva è dell'inizio degli anni 90, quindi dei periodi in cui di queste cose non si immaginava assolutamente nulla, tant'è che per esempio la direttiva dice, uno degli obblighi fondamentali della direttiva qual è? La notifica. Perché la notifica? Perché si pensava che le banche dati fossero poche, no? E quindi notificare poche banche dati non era un problema. Nel 70 forse, no? A metà degli anni 80 forse, adesso non è più così. Quindi è vero che la direttiva è vecchia, però io ritorno al mio pallino, cioè ci sono alcune norme che invece non lo sono. La direttiva è vecchia nel senso che deve adeguare i suoi strumenti a quella che è la realtà attuale. Però l'articolo che tratta della applicabilità della direttiva stessa non fa una grinza. L'articolo 4,2, no? Regola specificatamente il caso di cui ci stiamo occupando e dice, allora, il responsabile secondo la direttiva è quello che noi chiamiamo il titolare, no? Perché c'è questa differenza. Quindi, il responsabile che non sia stabilito nel territorio della Comunità Europea, ma che ricorre a strumenti automatizzati situati nel territorio dello Stato membro, no? Il diritto nazionale è applicabile al soggetto che si trova in quel. Quindi se tu utilizzi degli strumenti che siano nel territorio dello Stato, la direttiva ti si applica. Questo articolo pari pari è stato ripreso dall'articolo 5 della legge italiana. Quindi da questo punto di vista non c'è nessuna differenza tra le varie normative. Il gruppo dei garanti, il gruppo ex articolo 29, ha analizzato due volte questo problema, l'ha analizzato nel 2002 e l'ha analizzato successivamente nel 2008. Nel 2002 si è occupato in generale della rete, nel 2008 si è occupato in modo particolare dei motori di ricerca. Ovviamente quello che ha detto nel 2008 ha fatto tesoro di quello che aveva già detto nel 2002. E quindi ha detto, no, prima di tutto, l'articolo 4 parla, si avvale di strumenti. Gli strumenti possono essere di chiunque. La proprietà è irrilevante, quindi non è importante che lo strumento sia mio, perché sappiamo benissimo io posso comunque utilizzare delle risorse che vado a recuperare da qualche parte nella rete, no? Quindi la proprietà dello strumento è totalmente irrilevante. Non tutte le interazioni tra utente e sito ricadono nell'applicazione della direttiva. Bisogna verificare che vi sia qualche forma di attività e così via. E nel analizzare specificatamente il discorso sui motori di ricerca, il parere 1 del 2008 dice, allora, primo, il PC di un utente può essere sicuramente uno strumento, no? È situato in uno stato della direttiva, no? Qui si applica la direttiva, il responsabile lo utilizza per poter agire ai propri fini e ci sono tutta quanta una serie di operazioni che si svolgono senza il controllo dell'utente. Cioè una volta che io mi sono collegato avvengono tutta quanta una serie di operazioni rispetto alle quali io non ho minimamente controllo e quindi laddove ci si trovi in una situazione di questo genere il responsabile, quindi ripeto il titolare, dispone del PC dell'utente e quindi gli si applica la direttiva. E la conseguenza poi è che si applica la legge nazionale a seconda di dove si trovi il PC dell'utente e così via. Quindi, da questo punto di vista, le regole sono abbastanza semplici e abbastanza chiare. E la conclusione tratta dall'ultimo parere, appunto il primo del 2008, è che l'effetto combinato delle altre lettere A e C del paragrafo 1 della direttiva, eccetera, è che la direttiva si applichi al trattamento dei dati personali effettuato da provider per motivi di ricerca in molti casi, anche se la loro sede si trova al di fuori dello spazio economico europeo. Quindi, da questo punto di vista, il gruppo articolo 29 ha detto molto chiaramente. Allora, il mio problema, e qui ho finito, con grande anticipo sono riuscito a portare a termine tutto. Il problema sostanziale qual è? Allora, prima di tutto abbiamo un problema di fondo. Uno dei motivi per cui io ho scelto di parlare di queste cose è che io sono andato all'Università Cattolica a Milano a sentire Pizzetti e i suoi che parlavano il giorno della giornata europea della privacy, e ho sentito con queste orecchie, udite udite, il commissario di cui adesso non mi ricordo il nome, non Pizzetti ma Paysan, dire sostanzialmente ma noi contro, siccome lì si parlava appunto, stavano catechizzando i ragazzi, Facebook, fate attenzione, i social network, questo e quell'altro eccetera, perché poi, conclude Paysan, perché poi quelli sono lì. Io dire che mi sia sceso il latte alle ginocchia è dire poco, perché è vero che quelli sono lì, però la direttiva è questa, non l'ho inventata io. Il parere 1/2008, insomma, io spero di non essere stato l'unico a leggerlo, no? Perché venire a dire una cosa di questo genere significa, voglio dire, non voglio dire tarparsi le ali, ma comunque dimostrare un atteggiamento estremamente rinunciatario. Poi io mi rendo conto che ci sono delle lotte che sono dure da fare, difficili da vincersi. Dopo dirò in separata sede una cosa che mi ha molto divertito, ma se ci sono le norme, articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, viva Dio, le norme si applicano per tutti. Si applicano per tutti. Io 2 settimane fa sono andato io non ho nulla contro Street View. Io dico semplicemente una cosa, che se il barbiere dove vado io vuol mettere la telecamera insieme agli altri negozianti della zona, vuol mettere la telecamera per controllare, per evitare che qualcuno rompa la saracinesca e entri giù, no? Se il barbiere vuole fare una roba del genere, deve mettere un cartello fuori, poi deve mettere l'informativa dentro, perché, no, l'abbiamo letto tutti il provvedimento del garante, c'è il cartellino fuori e poi ci vuole l'informativa completa, poi bisogna dare le istruzioni, bisogna nominare gli incaricati e redigere un regolamento su come devono essere conservate le immagini e per quanto tempo, e devo giustificare con un promemoria, che ci deve essere, che io mantengo le immagini per un certo periodo di tempo per ABC, e quel periodo di tempo non può superare i 5 giorni, va bene, se no in casi eccezionali 5 giorni, poi qualcuno mi spiegherà perché 5 non 7, però vabbè, d'accordo. Allora io la cosa che dico è, adesso ho letto che andate in giro pure con i tricicli, no? Va bene, però perché se io devo mettere un cartello devo fare tutto questo popò di roba e qualcun altro no? Perché se io, scusate, devo mettere una telecamera, devo fare tutte queste cose e qualcun altro no? Ripeto, quando io ho parlato di Street View, io uso come sounding board, come cassa di risonanza, un mio caro amico che fa il grafico, il quale mi ha detto esattamente quello che diceva lei. Ha detto, io non lo conoscevo, e lì ho spuntato un po' di punti a mio favore, ha detto, io sai che devo andare a New York il mese prossimo, c'è un nostro amico che ci mette a disposizione, mi mette a disposizione l'appartamento, sono andato a vedere dove vado a fare la spesa, dove vado a fare colazione, questo e quell'altro, eccetera. Io non metto in dubbio nulla, va bene, cioè in questo momento sono assolutamente agnostico su questa cosa, eccetera. Ripeto, trovo che l'applicazione delle regole non sia uniforme. Allora, se noi vogliamo che da queste sale esca poi un qualcosa di concreto, chiediamo per piacere che perlomeno l'applicazione sia uniforme, perché credo che sia una cosa dovuta. Ripeto, siamo tutti cittadini italiani, a tutti quanti si applica l'articolo 3 della Costituzione, a meno che ci sia qualcuno più uguale degli altri o qualcuno che non vuole più riconoscere l'articolo 3 della Costituzione. Uno dei due. Però finché io vivo qui e qualcuno non l'avrà cambiato, qualcuno mi spieghi perché io posso fare, cioè io devo fare certe cose e altri no. E ripeto, proprio assolutamente senza nessun, non neanche polemica, proprio senza nessun connotato negativo nei confronti dello strumento. Quello che dico è semplicemente questo. Abbiamo le regole, abbiamo dei problemi seri, ahimè in questo paese la privacy si continua sempre di più a fare con la carta. Il primo che ha parlato stamattina era un esperto di sicurezza, non ho passato il tempo con lui a domandargli quello che pensa del provvedimento sugli amministratori di sistema, dove noi, no, incentiveremo la produzione di carta inutile, va bene? Allora, la nostra privacy in questo momento si sta facendo sulla carta. Continuiamo a fare carta, mentre invece ci sta sfuggendo la sostanza. E continuiamo a vedere un mondo che scappa in avanti, mentre noi ci stiamo trincerando dietro a piccole cose che non hanno senso. Da questo punto di vista, ho finito, da questo punto di vista, allora sì che rischiamo di diventare, no, i paleocristiani nelle catacombe, io vorrei uscirne e vedere veramente riconosciuto il diritto a potersi tutelare e all'identità personale di cui parlava Guido Scozza stamattina. Grazie, ho finito.
Ringrazio Raffaele, anche nel suo caso abbiamo per fortuna qualche minuto per qualche domanda.